potete tutti, ti prego, se allora, ricapitoliamo. Abbiamo detto che la concentrazione è importante. Allora, come si sviluppa? Qualsiasi sia il meccanismo di resistenza. È un meccanismo genetico, ok? Perché parte dal trasposone di resistenza che si deve attivare. Normalmente non è attivo, ma si deve attivare. Perché se fosse sempre attivo, cioè l'attivo, il batterio non sta sempre a produrre meccanismi di resistenza. Lo produce soltanto quando ce n'è bisogno. Quindi sotto la pressione dell'antibiotico mi sto portando. Allora, ok, tutto questo è concentrazione dipendente. Guarda caso, a basse concentrazioni non si attiva la resistenza, ad alte concentrazioni si attiva. E questa è una logica, o no? Ok, poi avete fatto biologia, sì. Avete fatto biologia, avete fatto un po' anche di biologia molecolare. Qualcuno ricorda anche che c'è un bellissimo libro, La necessità e il caso. Jacobs e Monod. No, infatti, che adesso ve lo faccio dire. Vi ricordate la teoria dell'operone? Piano piano, vedrete che poi verso il quinto o sesto anno cominciate a fare aveva ragione di Francesco che ci annoiava con determinate cose. L'80% della domanda di pediatria è la tubercolosi nel bambino, quindi fatela bene, che ve la ritrovate. Allora, la teoria dell'operone, dove sapete che il DNA batterico è policistronico, cioè la regolazione è legata a più geni, cioè quando si attiva una traduzione e trascrizione del DNA comporta più geni, e questo meccanismo di regolazione che è valso il premio Nobel Jacobs Monod, perché è stata una grossa intuizione, è legato al discorso dei repressori e corepressori. Allora, ammettiamo che questo sia il nostro gene, un qualsiasi gene di resistenza, legato al plasmido. Questi sono quattro geni di resistenza che sono bloccati dal repressore. Okay? Quando entra il nostro antibiotico, quindi si lega con il repressore, e stacca il repressore dal suo sito di aggancio che blocca la traduzione del gene, le RNA polimerasi trovano il punto di aggancio e incominciano a sintetizzare. In questo caso, essendo un DNA policistronico, vuol dire che la DNA polimerasi sintetizza tutti i geni a monte, e non a caso abbiamo visto che i trasposoni per resistenza sono diversi. Quindi a questo punto si sblocca il meccanismo di resistenza multifattoriale. Dipende da quanti introni, da quanti trasposoni ci sono a monte del gene. La legame tra il repressore è legato dalla concentrazione di substrato. Quando la concentrazione di substrato aumenta, riesce ad alterare il legame del corepressore. Man mano che la concentrazione del substrato dell'induttore si riduce, il repressore torna libero e si riaggancia al gene. Questo giustifica il fatto che a concentrazioni elevate, quindi avviene questo meccanismo, a concentrazioni elevate di antibiotico, l'antibiotico riesce a legarsi al corepressore, quindi staccare e far partire la produzione di geni di resistenza, la trascrizione dei geni di resistenza. A concentrazioni più basse il repressore non viene attivato e quindi l'antibiotico svolge la propria funzione. Ma sembra una notizia, forse è meglio a te, vogliamo parlare del tempo? No. Allora, induttore è legato all'operone. In questo caso abbiamo detto che l'antibiotico è un operone che si attacca al repressore e attiva la serie di geni. Questo giustifica il discorso della concentrazione, perché ad alte concentrazioni è resistente e a basse concentrazioni è specifica. Sono concentrazioni che dobbiamo conoscere. Alcuni nomi che troverete di batteri. Quello che più vi può dare problemi è il famoso MRSA, cioè lo staphilococco aureus meticillino resistente. Perché dà problemi? Perché è uno dei batteri delle infezioni nosocomiali, quelli che si acquisiscono in ospedale. Quindi vi rendete conto, in qualsiasi ospedale ovviamente l'uso antibiotico è molto elevato, quindi c'è possibilità, sotto la pressione di un uso elevato di diversi antibiotici, la possibilità di generare ceppi multiresistenti. E l'MRSA, meticillino resistente, vi assicuro che è uno che ha almeno un corredo genetico per l'80% degli antibiotici in commercio. Cioè è un batterio che ha meccanismi di resistenza per l'80% ed è una cosa enorme. Infatti una infezione da MRSA è abbastanza rognosa. Che c'ho qui? L'ultima. Requisiti quindi di una scelta, cominciamo ad abituarci. Considerazioni cliniche fondamentali, non dimenticate l'anamnesi clinica, anche per una banale, quello che può essere una banale somministrazione di un farmaco antibiotico, se potete considerare banale. Quindi distretto interessato, le condizioni generali, patologia, gravità dell'infezione, età e così via. Età vuol dire ovviamente per esempio il fatto delle concentrazioni antibiotico, escrezione renale in un anziano ovviamente ci sono dei grossi problemi, quindi questo comporta una tossicità maggiore e così via. Probabile eziologia, allora questo è il problema della medicina accademica e medicina pratica, cioè la logica accademica, diciamo accademica, prima direzione vorrebbe che io non imposto una terapia antibiotica se prima non ho isolato il mio batterio, perché vedrete e abbiamo visto nel caso di una polmonite ci sono almeno 10 agenti batterici diversi, se non quelli virali che lascia il professor Pérez. Almeno 7-8 sono gli agenti batterici di una polmonite. La sintomatologia della polmonite è bene o male è identica, poi imparerete a vedere anche delle differenze di auscultazione eccetera, però al momento è abbastanza identica la sintomatologia. Quindi se io non isolo, non so se è un pneumococco, uno streptococco, un pseudomonas e così via, non posso impostare la terapia antibiotica. Medicina accademica, pratica lo fate lo stesso, però è ovvio, anche perché non potete, ci sono dei tempi, dipende anche se il paziente ovviamente è ricoverato, potete aspettare questi tempi, se è un domiciliare è un po' più difficile. Però, allora, la logica vuole, isolo, faccio un antibiogramma, so quale resistenza è sensibile, a quale concentrazione imposto la terapia. Quindi, probabile eziologia, caratteristiche farmacologiche, inutili che ve lo ripeto, se dovete dare un antibiotico al buio, senza sapere, aggiornatevi su quelli che sono i ceppi che circolano. Noi come società di microbiologia clinica abbiamo fatto un database in cui aggiorniamo tutti i medici, soprattutto quelli di base, che sono i primi che hanno il contatto, di sapere quale in quel momento stanno girando, quale, scusate, batteri in quel momento stanno girando e quelli che girano qual è la più alta percentuale di resistenza che hanno. Faccio un esempio, nel caso dovesse girare, avessimo dei casi di meningite abbastanza ricorrenti, non casuali, ricorrenti, da sfiorare un'epidemia, se andate sul nostro sito sapete che a quel punto è un meningococco di tipo A, probabilmente è resistente a una serie di antibiotici, perché quelli che sono stati isolati, quelli che sono stati individuati isolati abbiamo visto che quella forma di resistenza, questo vi indirizza nel caso di una febbre ricorrente di un vostro paziente, eccetera, eccetera, perlomeno a dare una terapia antibiotica senza correre il rischio di essere di fronte già a quel batterio resistente. E queste non ve lo faccio perché non mi piace, quindi non, però sono importanti. Non sapete mai la differenza fra una sexy, cioè una sterilizzazione rispetto, cioè vi confondete, per voi una terapia antibiotica è una sterilizzazione e disinfezione. Ricordate, terapia antibiotica è un'altra cosa. Questi sono tutti meccanismi esterni, tutti i meccanismi attraverso i quali si ottiene una sterilizzazione. Per esempio il caso classico è quello degli strumenti. Questo ve lo dirà meglio di me il professor Ferno in virologia. L'80% delle epatiti C diagnosticate in generale è legata a una mancata sterilizzazione di strumenti, quali? No, gli assisti, lasciamo stare, i colleghi dentisti no, ormai lo fanno bene. Piercing, ok. Tutta la parte di materiale non dispositivo disponibile dentro il barbiere, rasoi, tutta la parte della manicure, eccetera. Perché si applicano meccanismi di sterilizzazione non adeguate. Cioè non pensate che per il fatto del, per esempio, dell'epatite, il quarto d'ora, 20 minuti, sui piccoli apparecchietti con l'energy boost sono sicuramente insufficienti. Forse sono sufficienti per l'HIV, ma sono per il virus dell'HIV, ma neanche. Per via dell'epatite, soprattutto l'epatite C, c'è bisogno proprio di immersione in liquidi, un antisepsi pesante. Non vi fidate del fatto del 20 minuti, mezz'ora nelle macchinette. Questo è un meccanismo che non c'entra niente ovviamente con la terapia, ma fa parte del meccanismo della sterilizzazione che dovete sapere e studiare. Allora, qualcuno, dunque, venerdì c'è il blocco delle lezioni, qualcuno me l'ha scritto, no? È sul programma, perché quindi noi ci sono delle lauree e delle lauree sanitarie, sia sanitarie che nostre, quindi alcuni anni c'è il blocco della lezione e noi facciamo parte di questi anni. Quindi noi ci rivediamo martedì.